Quello che ci interessa in questa settimana essenzialmente è sviluppare un po' di esempi classici guardando tutti questi aspetti standard delle superfici. Naturalmente negli esempi via via diventerà sempre più difficile fare esplicitamente i conti. Per esempio trovare le geodetiche è una cosa che si può fare in certi casi. Nel piano l'abbiamo fatto la settimana scorsa, adesso vediamo nella sfera, vedremo in qualche superficie facile. Poi più le superfici diventano sofisticate, più sarà difficile avere soluzioni esplicite, ma di solito sarà possibile, diciamo, avere qualche informazione di carattere generale. Ok, allora il primo argomento è, prendiamo la sfera e, allora la prima cosa è guardare le carte sulla sfera. Le carte migliori sono quelle che si ottengono usando gli angoli, e di solito usiamo questi angoli. Allora, a parte mettere eventualmente il raggio, mettiamo una sfera centrata in zero, cos theta, cos theta, sin theta, e le prime due coordinate le moltiplichiamo per il coseno e il seno di un angolo φ. Allora, in questo caso la sfera è parametrizzata essenzialmente usando l'angolo φ, che è un angolo di rotazione qui, e un angolo teta che è l'angolo di alzo. Se volete pensare a questa cosa, sarebbe la rotazione del profilo fatto con coseno di teta 0 seno di teta. Questa è una circonferenza, e la fate ruotare intorno all'asse z, ruotato, e r moltiplicato per r, ruotato attorno all'asse z. L'asse z cosa vuol dire? Prendete la x, che è cos theta, e la fate girare con seno di φ e coseno di φ. Naturalmente questo non parametrizza proprio tutta la sfera, bisogna prendere degli intervalli tra meno pi greco e pi greco aperto, tra 0 e 2 pi greco aperti, e quindi parametrizza la sfera di solito meno un qualche circolo. Ok, allora cos'è che possiamo, che facciamo immediatamente? Quello che facciamo immediatamente è calcolare prima e seconda forma, vedere quanto è difficile trattarli. E dopo vediamo cosa si può fare in generale. Allora, teta e φ sono i parametri, quindi deriviamo rispetto a teta questo arnese, e viene meno seno di teta, coseno di teta, coseno di φ, seno di φ. Deriviamo rispetto a φ. Allora, derivando rispetto a φ, l'ultima coordinata viene 0. Le prime due invece sono cos theta e cos theta rimane costante, qui c'è il seno di φ col segno meno, qui c'è il coseno di φ. Con queste informazioni uno scrive già la prima forma fondamentale sulla sfera in quelle coordinate, deve mettere i prodotti scalari di queste due, si vede subito che è diagonale, perché quei due vettori sono ortogonali tra loro. E bisogna farsi conto della norma. Allora, la norma di della prima derivata, sigma rispetto a teta, la somma dei quadrati, i primi due quando sommate cos 4 φ e sen 4 φ viene 1, quindi viene sen 4 φ, quindi qua viene 1. Invece da questa parte viene cos quadro di teta. Quindi la prima forma è diagonale, non scalare naturalmente. Bisogna calcolare la normale. La normale si calcola facendo sigma di teta vettore sigma di φ diviso la norma di questo vettore, sigma teta per sigma φ. Ok, bisognerebbe farsi i conti naturalmente. Io mi sono risparmiato i conti, mi sono scritto che questo è meno sigma, Se voi guardate la superficie sferica, sigma è il vettore che dall'origine va verso il punto, e quello è chiaramente un vettore ortogonale alla sfera. Quindi bisogna solo decidere se l'orientamento che avete scelto è quello di sigma o di meno sigma. E siccome la curvatura va dentro, dovrebbe essere meno sigma. Provate a fare i conti. Il prodotto vettore di quei due dovrebbe venire meno coordinate sferiche. Per calcolare la seconda forma bisogna anche calcolarsi sigma teta teta e poi fare il prodotto con quello, no? Sigma teta teta, ok, bisogna derivare ancora rispetto a teta, quindi viene meno cos teta, meno sen teta, e poi qui coseno di fi, seno di fi. Il sigma teta derivato rispetto a fi, bisogna derivare quello rispetto a fi, quindi meno sen teta rimangono costanti, qui diventa 0, qui diventa il seno di fi, però cambia segno, e qui diventa il coseno di fi. E poi bisogna calcolare il sigma derivato due volte rispetto a fi, e quindi viene coseno di teta meno coseno di fi, e qui viene coseno di teta e poi meno seno di fi, questo col segno meno è 0. E con queste informazioni uno calcola la seconda forma, perché la seconda forma si fa facendo le derivate seconde moltiplicate scalarmente per la normale. Qui ho dimenticato naturalmente che è tutto moltiplicato per... Scusate, è sempre meglio tenersi la sfera di raggio R e poi casomai scrivere moltiplicata per 1, ok? E poi mettere il raggio uguale a 1 come caso speciale. La seconda forma a me veniva questo. 1, 0, 0 coseno al quadrato di teta moltiplicato R. E di conseguenza L, che è G1 inverso per G2, mi veniva 1 diviso R, pardon, 1 diviso R per la matrice identica. Da cui K è uguale a 1 diviso R quadro, perché è il determinante della matrice, e H, curvatura media, è 1 diviso R. In realtà K1, K2 sono tutti e due uguali a 1 su R, quindi sono tutti punti ombelicali, ma questo già lo sappiamo. Tutti i punti della sfera sono ombelicali, come quelli del piano, sono le uniche superfici che hanno solo punti ombelicali. Quindi, morale, in queste coordinate la sfera ha matrici piuttosto semplici, tutto diagonale, addirittura Weingarten è semplicemente una matrice scalare, ok? Sfere di raggio 1 hanno Weingarten identico. E attenzione, perché naturalmente la prima forma invece no. La prima forma non può essere identica, perché altrimenti la curvatura sarebbe 0. Ok, allora cosa facciamo? Ecco, forse nel riassunto sarebbe meglio anche aggiungere qualcosina sulle funzioni. Se avete una funzione tra due superfici, naturalmente questo vuol dire che su una carta, su una parametrizzazione di x e su una parametrizzazione di y, avete qui una funzione che chiamiamo lo stesso f grande, giusto per fare confusione. E noi sappiamo cosa vuol dire il fatto che F grande sia un'isometria che rispetti gli angoli o cose di questo tipo. Per esempio, per essere F grande isometria bisogna che il differenziale di F grande sia isometria per la prima forma su x e la prima forma su y per ogni punto p appartenente a x. Il che vuol dire su per giù come idea che se prendete le matrici, il differenziale di F trasposto moltiplicato per la prima forma su X moltiplicato per il differenziale di F deve essere la prima forma su Y. Quando è che una cosa è un'isometria? Quando fate trasposto per forma per la funzione lineare viene l'altra forma. Lo stesso naturalmente F è conforme, stessa condizione, solo che qui deve essere a meno di una costante, lambda G1 di Y, dove lambda è una costante che può dipendere da punto a punto. E naturalmente se X uguale a Y, allora quelle si chiamano autoisometrie della superficie, cioè trasformazioni isometriche della superficie in se stessa. Bene, allora detto questo, la cosa che più interessa naturalmente quando uno studia le superfici è se riesce a capire quali sono le geodetiche, se riesce a capire quali sono le isometrie di questo oggetto. Allora, nel caso della sfera è tutto piuttosto facile. Isometrie della sfera. Questa è la sfera di raggio R moltiplicata per S1. Allora, è chiaro che SO3 di R sono le rotazioni dello spazio, anzi le trasformazioni ortogonali dello spazio, che fissano l'origine. D'accordo? Perché non permettiamo traslazioni. Allora, SO3 è chiaro che manda la sfera in se stessa. Manda RS1 in sé. E sono isometrie di R3, quindi ristrette alla sfera, sono isometrie della sfera. Sono isometrie della sfera. E il bello è che è anche vero il viceversa. Ah, scusate, è R per S2, perché è la sfera S2. È vero anche il viceversa, cioè se prendete un'isometria della sfera in se stessa, questa si estende in modo unico a un'isometria di R3 in se stesso che fissa l'origine. Perché se avete un'isometria della sfera in se stessa, in particolare, sapete dove mandare un riferimento ortogonale di R3. Prendete tre punti della sfera, che sono un riferimento ortogonale, vedete dove sono andati sulla sfera, mandate un riferimento ortogonale di R3 in un altro riferimento ortogonale di R3. Quindi questo vi definisce unicamente una trasformazione ortogonale di SO3. D'accordo? Quindi non solo SO3 sono isometrie della sfera, ma viceversa, ogni isometria della sfera in realtà è la restrizione alla sfera di un'isometria di SO3. Sono isometrie, quindi restrizione, e viceversa. Ogni isometria della sfera è restrizione alla sfera di un'isometria di R3. Perché basta vedere che cosa fa su una base ortonormale, ortogonale, diciamo, di R3 usando punti della sfera. Inoltre, le isometrie di SO3 sulla sfera sono transitive, adesso vi dico cosa vuol dire, transitive sulle coppie P, V con P appartenente alla sfera e V appartenente allo spazio tangente in P alla sfera. cioè per ogni coppia P, V, ah, e questo però di norma 1, diciamo, versore, per ogni PV e QV doppio tali, esiste una isometria Φ con Φ di P uguale Q e il differenziale di Φ calcolato in V uguale V doppio. Ci pensate un attimo e dovreste capirlo subito. Si tratta di mandare un punto della sfera in un altro punto della sfera e poi una certa direzione mandarla in una certa direzione nell'altro punto. Vi mettete per esempio che il punto PQ sia sull'equatore e il vettore V sia lungo l'equatore. E allora per mandare un punto nell'altro basta fare una rotazione. Per mandare un vettore nell'altro basta eventualmente ruotare lungo l'asse. Quindi una cosa evidente. Se volete potete anche scrivere esplicitamente le matrici che servono per fare questo. Allora, perché vi dico questo? Perché questo qua ci permette di capire quali sono le geodetiche della sfera senza fare nessun calcolo. Allora, volevo dirvi quali sono le geodetiche, dopo vedere che riusciamo a trovarle anche con i calcoli, con i nostri calcoli. Allora, questo queste osservazioni permettono di trovare le geodetiche della sfera senza conti. Allora, perché si ragiona così? Primo, basta trovare le geodetiche per un punto e un vettore direzione. E poi spostarsi con isometrie in qualsiasi altra coppia. Sappiamo che le geodetiche soddisfano le equazioni differenziali a secondo ordine, quindi per capire un'unica geodetica bisogna fissare un punto e fissare una direzione di partenza, dopodiché la geodetica è fissata, almeno localmente. E d'altra parte le isometrie permettono di guardare qualunque punto con qualunque direzione tangente in qualunque altro punto e qualunque altra direzione tangente. Quindi basta trovarne uno e poi con le isometrie si spostano tutte. Se il punto P appartiene all'equatore e il vettore V ha direzione dell'equatore, per simmetria la geodetica deve essere l'equatore. Quindi, conclusione, le geodetiche sono circoli massimi. Le geodetiche della sfera sono circoli massimi della sfera. Che vuol dire la sfera intersecata piani per l'origine. Ecco, notate che questo è, come dire, puramente dovuto a questioni di isometrie, di grande transitività delle isometrie e di simmetria della sfera. Una volta che vedete un punto dell'equatore e direzione dell'equatore, la simmetria della sfera fa sì che la geodetica debba rimanere sempre sull'equatore. Però noi sappiamo scrivere esplicitamente le equazioni delle geodetiche, quindi vogliamo ritrovare questo risultato con i conti. Ritroviamo lo stesso risultato usando le equazioni delle geodetiche. Allora, qua bisogna partire dalla prima forma. La prima forma, abbiamo detto, mi dimentico la R perché altrimenti la dimentico sempre. La prima forma aveva, a parte R, 1 e coseno quadro di φ. 1, 0, 0, coseno al quadrato di θ. Allora, intanto dipende solo da θ, non da φ. E quindi è un caso di Clairaut. Scriviamo le equazioni. La prima sarebbe 1 che moltiplica φ' più 0 che moltiplica θ' e questo derivato uguale a qualcosa in cui ci sono le derivate di θ, quindi 1/2. E qui l'unica cosa che derivata non fa nulla è quel 2 coseno di teta per seno di teta col segno meno, e questa moltiplica teta primo al quadrato. Vi ricordate che lì devo mettere le derivate della prima forma rispetto al primo parametro teta moltiplicate per, o forse fi primo al quadrato, ho sbagliato a scrivere. Questa è la E U primo più F V primo derivato uguale 1/2, e poi devo mettere le derivate E rispetto a U, 2F rispetto a U, G rispetto a U, moltiplicate per U primo al quadrato, per U primo V primo e per V primo al quadrato. Giusto? Mi aspetto che vi ricordiate sempre come impostare queste equazioni. Nel caso specifico è questa. E la seconda equazione è quella più facile, invece bisogna mettere 0 per φ' più coseno al quadrato di θ che moltiplica Scusate, ho l'impressione di aver rovesciato i due parametri. Beh, controllate. Cioè, naturalmente, quando decidiamo i parametri, diciamo qual è il primo, qual è il secondo. Io ho l'impressione qui di aver deciso che teta è il primo e fi è il secondo. Comunque, la cosa naturalmente deve essere comunque invariante. Naturalmente, l'equazione che ci interessa di più è la seconda, quella uguale a zero. Questa equazione ci dice che coseno al quadrato di teta moltiplicato per φ' deve essere costante. E vi ricordo, costante lungo la geodetica. Allora, questa equazione ci dice che φ' deve essere c diviso il coseno al quadrato di teta. Dopodiché usiamo, invece che usare la prima equazione che è più complicata, usiamo la condizione di unitarietà. L'unitarietà ci dice essenzialmente che θ' alla seconda, che che moltiplica 1 più il coseno al quadrato di teta che moltiplica fi primo alla seconda, questo deve essere uguale a 1. Allora, da questo uno deriva quanto vale teta primo al quadrato, è uguale a 1 meno coseno al quadrato di teta, che moltiplica fi primo al quadrato, quindi è uguale a 1 meno coseno al quadrato di teta, che moltiplica, e al posto di fi primo al quadrato c'è scritto coseno c al quadrato diviso coseno alla quarta di teta. E quindi è qualcosa del tipo, sotto c'è il coseno alla seconda di teta e qua c'è il coseno al quadrato di teta meno c alla seconda. È giusto? E quindi uno deriverebbe che teta primo, a parte il segno, è... una radice, coseno al quadrato di teta meno c alla seconda, diviso il coseno di teta. O se preferite una radice di 1 meno c alla seconda diviso il coseno al quadrato di teta. Allora, siccome la prima forma è funzione di teta, usiamo teta come parametro, quindi scriviamo φ come funzione di teta, e dovremo risolvere, mettendo insieme queste due, dovremo risolvere un'equazione del tipo dφ in dθ è uguale a φ' diviso θ' è uguale a c diviso coseno di teta diviso quella cosa. Quindi a questo punto tanto vale scrivere la radice di coseno al quadrato di teta meno c alla seconda diviso cos teta. Mi sembra troppo semplice. Ah, perché qua c'è coseno al quadrato, accidenti. Fi primo è c diviso coseno al quadrato. E quindi in totale l'equazione che dobbiamo risolvere è qualcosa del tipo dφ in dθ uguale c diviso, qua resta un coseno di teta e qua una radice di coseno al quadrato di teta meno c alla seconda. Ecco. Mettendo insieme queste due, bisogna integrare questa equazione. E questa equazione è qualcosa del tipo dφ uguale c per dθ diviso cos teta per la radice di coseno al quadrato di teta meno c al quadrato. E quindi se volete integrarla essenzialmente dovete trovare una primitiva di quella cosa che avete a destra. Allora qui naturalmente io ho barato, sono andato a guardare le tavole di integrazione che uno conosce e questa strana funzione che avete al denominatore uno riesce a integrarla. Allora, come riesce a integrarla? Beh, essenzialmente vi metto il suggerimento in rosso. Da una primitiva di 1 diviso radice di 1 meno x quadro dx uguale, tutti sanno che questo è l'arco seno di x più costante. Mettete x uguale a volte la tangente di un angolo teta, allora dx viene a che moltiplica dθ diviso il coseno al quadrato di teta. Quando derivate la tangente vi viene coseno al quadrato al denominatore, fa un po' cose, e vi trovate una formula del tipo che una primitiva di 1 diviso la radice di 1 meno a quadro tangente al quadrato di teta che moltiplica il 2 dθ diviso coseno al quadrato di teta è un arco seno di a tangente teta. e vedete che qui all'incirca compare qualcosa che abbiamo qua. C'è una costante, 1 meno tangente al quadrato, naturalmente fate il denominatore comune, quindi viene cos quadro o meno qualcosa, il coseno al quadrato si semplifica con l'altro e insomma riuscite a conquistare più o meno questa formula che io mi sono scritto. Questo è l'arco seno di C diviso radice di 1 più C quadro, l'arco seno di C diviso radice di 1 più C quadro, perché bisogna mettere a posto un po' le costanti, per la tangente di teta più una costante. Ah, scusate, questo è l'integrale veramente. Quindi lo scrivo qua sotto. Dopo tutte queste considerazioni, uno trova che phi in funzione di teta è una primitiva di questa schifezza, c di teta diviso cos teta radice di cos quadro teta meno c quadro, fa un po' di elaborazioni e si trova questa funzione. Ok, e questa è pura analisi, diciamo. E cioè, se io prendo il seno di φ di teta a cui tolgo d, è uguale all'arco seno, quindi c diviso radice di 1 più c quadro per la tangente di teta, la quale tangente di teta sarebbe che cosa? Seno di teta diviso coseno di teta. E cioè, vediamo cosa succede. Quando prendo il seno di una differenza, cosa devo fare? Devo fare il seno di fi di teta, che moltiplica il coseno di d, meno d sarebbe però il coseno di meno d o di d è lo stesso, giusto? Poi bisognerebbe mettere più coseno seno, però il seno di meno d cambia di segno, quindi metto meno e il coseno di fi di teta per il seno di d meno questa schifezza, c diviso la radice di 1 più c quadro seno di teta diviso coseno di teta, questo uguale a 0. Volevo interpretare questa cosa come proviamo a pulire i denominatori naturalmente. Allora c'è il seno di fi di teta per coseno di teta per coseno di d meno il coseno di fi di teta che moltiplica il coseno di teta che moltiplica il seno di d meno e poi c diviso radice di 1 più c quadro per il seno di teta uguale a 0. Ok? Allora, se guardiamo questa espressione dovremmo riuscire a capire di cosa si tratta. Sono punti della sfera, perché la geodetica naturalmente è fatta di punti che stanno sulla sfera, ma i punti che stanno sulla sfera noi sappiamo come sono fatti, hanno la parametrizzazione coseno di teta, sen teta. Quindi guardiamo un attimo, questo sen teta è proprio la z del punto sulla sfera. E quando facciamo il prodotto coseno di fi per coseno di teta, cos'è che viene? Ricordate la parametrizzazione della sfera, cioè coseno di teta, seno di teta, qui c'è coseno di fi e qui c'è seno di fi, ok? Quindi questo è lo z, coseno coseno è la x e coseno seno di fi è la y, quindi coseno coseno questa è la x e seno di fi per coseno di teta questa è la y del punto. Quindi sono punti della sfera che soddisfano anche y per una costante che è cos d, meno x per un'altra costante che è seno di d, meno c diviso radice di 1 più c quadro per z uguale a 0. Cioè stanno su un piano per l'origine. Allora, questo serve solo per capire come sto interpretando quella formula. Cioè, quella formula mi ha detto le traiettorie delle geodetiche in funzione di teta, cioè fi di teta, che soddisfano a questa equazione. Sono comunque punti che devono stare sulla sfera, ma quella equazione mi dice anche che sono punti che appartengono a quel piano. C e D dipendono dalla geodetica, sono andate fuori integrando. Quello è un piano che interseca la sfera, è un piano per l'origine, quindi questi sono circoli massimi, cioè stanno su un piano per l'origine. Quindi le geodetiche sono la sfera intersecate piani per l'origine, e cioè sono i circoli massimi. Notate che questo è un ulteriore caso, diciamo, in cui siamo riusciti a integrare esplicitamente l'equazione delle geodetiche. È legato al fatto che è un caso di Clairaut e quindi c'è un integrale primo, e per fortuna l'equazione di primo ordine che ne viene fuori usando quell'integrale primo si riesce a integrare. Due fortune. Altrimenti è difficile uscirne. Ok, allora sulla sfera pensavo di fare altre due cose. Una è parlare di triangoli sulla sfera, e la seconda è parlare di proiezioni della sfera. Allora, la questione dei triangoli in realtà uno per fare i conti dovrebbe mettersi a fare integrali per vedere le aree, integrali di linea per vedere le lunghezze dei lati, calcolare angoli e così via. La sfera è così simmetrica, in effetti, che uno può capire tutto senza fare esplicitamente i conti. E triangoli sferici, naturalmente geodetici, cioè tali che i lati sono geodetiche. E che cosa uno può dire, come fa uno a dare essenzialmente un triangolo? Da tre punti, non sulla stessa retta della sfera, vale a dire non sullo stesso circolo massimo. E allora, per due punti non antipodali passa un unico circolo massimo. E notate naturalmente che i circoli massimi sono curve chiuse, quindi cos'è che succede? Che quando guardate due punti, se sono antipodali ci sono infinite geodetiche che ci passano. Pensate polo nord e polo sud, tutte le meridiane sono geodetiche perché sono circoli massimi. Ok? Però se non sono antipodali passa un'unica geodetica. E di questa unica geodetica, naturalmente, un segmento sarà di solito più piccolo dell'altro, esattamente perché non sono antipodali. Ok? Però di triangoli, in effetti, quando avete tre punti sulla sfera, di triangoli potete vederne più di qualcuno a seconda di quello che scegliete come lati. Però di solito uno li pensa così, cioè guarda i tre punti, per due di questi passa una geodetica, cioè un circolo massimo, e guarda le tre geodetiche con lunghezza minima, cioè fa il giro più piccolo. Questo è quello che chiameremo ABC, un triangolo sulla sfera, un triangolo geodetico sulla sfera. Però attenzione, uno dovrebbe disegnare le tre geodetiche, diciamo, e scoprirebbe che allora al triangolo ABC corrisponde da qualche parte, e naturalmente nel disegno non verrà mai, ma corrisponderà anche un triangolo fantasma dall'altra parte, che avrà esattamente come vertici gli opposti di ABC, cioè i punti antipodali di ABC. Quindi da qualche parte qua ci sarà un triangolo fatto con i punti antipodali. Ok, nei disegni non viene mai bene. Provate a farvi il disegno della sfera o prendere il mappamondo che avete a casa o una palla da calcio. Naturalmente tutti più o meno dovrebbero sapere questo fatto, che se prendo A e A', cioè il punto antipodale, allora si chiama l'unula della sfera, tutta questa parte, la parte della sfera che è tra un punto e l'antipodale con quell'angolo. Allora dobbiamo dare un nome alle cose. Chiamiamo ABC i vertici. ABC, vertici del triangolo. Loro sono punti della sfera. Allora, naturalmente abbiamo i lati. Allora chiamiamo A piccolo il lato BC, che naturalmente lui è un tratto di geodetica, cioè un tratto di circolo massimo, e chiamiamo A piccolo anche, già che ci siamo, la lunghezza sulla sfera. Allora, la lunghezza sulla sfera naturalmente è abbastanza facile da capire che cos'è, perché abbiamo l'angolo al centro e la lunghezza della sfera è proporzionale all'angolo al centro. Quindi abbiamo i lati A, B e C. Questo è il lato AC e questo è il lato AB. Poi abbiamo gli angoli. L'angolo in C, l'angolo in A, per esempio, del triangolo, che cos'è per definizione? Prendiamo i due lati, guardiamo i vettori tangenti e calcoliamo l'angolo tra i vettori tangenti. Lui in A è angolo tra i lati AB e AC. Ok? Allora questo lo chiamiamo, l'angolo in A lo chiamiamo alfa. E lo stesso beta chiameremo l'angolo in B, e gamma chiameremo l'angolo in C. Adesso il problema è relazioni tra A, B, C, alfa, beta, gamma e l'area del triangolo. E quindi nell'intervallo, adesso facciamo 10 minuti di intervallo, provate a immaginarvi bene queste cose. Abbiamo A, B, C, abbiamo le lunghezze dei lati, questo è il lato A, questo è il lato C e questo è il lato B. E abbiamo anche gli angoli, questo è l'angolo alfa. Come faremo a calcolare l'angolo alfa? Ovviamente dobbiamo guardare i due vettori tangenti e dai due vettori tangenti dobbiamo calcolare qual è l'angolo alfa. Ok? E dovete capire bene questo. Quando volete vedere la lunghezza di un lato, guardate l'angolo al centro dei due vettori che segnano i punti. L'ampiezza in radianti moltiplicata per R vi dà esattamente la lunghezza del tratto di circonferenza che fa da lato del triangolo, ok? Quando invece volete vedere l'angolo in un vertice, quello che dovete guardare sono le due direzioni tangenti. E le due direzioni tangenti che cosa sono? Le due direzioni tangenti sulla sfera. è l'angolo tra due piani, perché le due direzioni sono i lati sono circoli massimi, i circoli massimi sono intersezioni di piani passanti per l'origine con la sfera, quindi sono due piani passanti per l'origine e vi interessa l'angolo tra quei due piani, ok? Il tutto si deve calcolare a partire dai tre punti A, B e C. Come fate? Vediamo dopo. Però intanto pensateci, cioè cercate di avere le idee chiare perché si fa un po' di confusione qui.
Come abbiamo calcolato l'equazione delle geometriche? Perché stavo pensando, qua avevamo teta primo uguale radice di qualcosa in funzione di teta. Allora ho pensato, potrebbe essere avere delle separabili e risolvere semplicemente l'integrale così e poi inserire
in più. Questo teta primo è la derivata rispetto a t?
Sì. E io qua ho la radice di 1 meno c quadro, che è 1 quadro di teta di t. Quindi,
può provare, io dubito che ci riesca, perché se riuscisse a risolverlo così, non può darsi, perché l'obiezione è proverebbe la parametrizzazione del parametro d'arco, sì, che di solito è difficile, però in questo caso è facile, okay, perché sono circonferenze, quindi sì, potrebbe farlo in quel modo. Sì, non c'è mai un modo unico di fare le cose. Io sono abituato, diciamo, a guardare il rapporto, perché sì, a quel punto è tutto funzione di teta. E, diciamo, nel suo modo, sì, sono variabili separabili, quindi una porta di t dall'altra parte, porta di t cerca di integrare.
Sì.
In effetti ci riesce per lo stesso motivo.
Sì, non mi sembrava
troppo. Sì, potrebbe farlo.
Va bene, grazie.
Niente.
Volevo dire alcune cose. La prima, questa integrale qui onestamente mi ha preoccupato.
Bene,
ma all'esame dobbiamo integrare così?
Oh, per carità no, cioè se servisse una cosa del genere vi direi cosa serve.
Okay.
Per quanto l'analisi 1 l'avete fatta. Però diciamo quello che arriva qui è già, sono già integrali difficili nei casi facili,
okay.
Quindi se servisse una cosa del genere ve lo direi nell'esame.
Ma nell'esame ci chiederà ad esempio di dare un'interpretazione geometrica di quello che era teoretica?
Oddio, questo è, se c'è non è male.
Ok. Poi questo x, y, z io non ho capito come mai passa per l'origine, cioè perché l'origine soddisfa questo?
Cioè i piani in R3 hanno equazioni affini, AX più B più B uguale costante. Quando è che passa per l'origine? Quando la costante è zero.
Sì, però qua c'è phi di teta.
Sì, c'è phi. C'è phi e teta di fissato punto della... Perché le, cioè, i punti del... cose sono parametrizzati così. Qui stiamo cercando i punti che hanno teta uguale a teta e come phi di teta e stanno sulla sfera, perché noi stiamo cercando punti della sfera.
Sì.
Quindi questo che tu dice qua è che questo qua è la x del punto e la y, perché cos teta per il seno di phi di quel punto è la y di quel punto e quattro punto della sfera. Questa è la x e questa è la sfera. Quindi questi punti...
Però l'origine non sta nella sfera.
No, ma cosa c'entra? Noi stiamo guardando i punti che ci sono a questa equazione.
Ok.
Che
sono punti della sfera.
Sono punti della sfera. Ora, se sono punti della sfera, il seno di teta è esattamente la loro coordinata z. Il prodotto coseno di phi per coseno di teta è esattamente la loro coordinata x. Quindi sono punti che soddisfano costante per y, più costante per x, più costante per z uguale a 0. Quindi stanno sul piano che ha quell'equazione con questi costanti, costi seno di d e questa c di d.
Okay, visto che non c'è un termine noto, vuol dire che passa per l'ultimo.
Esatto, è un piano che passa per l'ultimo.
Ok, poi l'ultima cosa volevo chiederle su questo triangolo qui, mi aveva detto che c'era questo pezzo che si chiamava
lunga. È la parte, diciamo, è come una specie di parapendio che va da un punto al punto antipodale con un fissato angolo.
E poi lo stesso angolo dall'altra parte, giusto?
E sì, naturalmente questo angolo qui che si chiama alfa è lo stesso che c'è di qua. E questa è la lunghezza.
Sì. Grazie mille.
Thank you. Dunque, ci sono alcune cose sulla sfera che è facile calcolare. Penso che avete fatto o farete integrali in due variabili e le cose facili da calcolare di solito sono quelle in cui uno separa le variabili, fa un integrale per teta che va da un certo punto a un altro, per fi che va da un certo punto a un altro. Uno degli integrali facili da calcolare è la superficie sferica, o meglio ancora, preso i due punti antipodali e preso un angolo, cioè prese due geodetiche, l'area tra le due geodetiche. Quella è molto facile da calcolare facendo un integrale doppio, che o avete fatto o farete. E tutti sanno quant'è l'area della sfera, un 4π greco R4 o qualcosa del genere, e in realtà quello si generalizza a, se avete un angolo alfa tra due geodetiche, qual è l'area spazzata? È due volte l'angolo. Se spazzate tutto, 2π greco per 2 e fate tutta l'area sferica. Usiamo questo fatto, l'area di una lunula, cioè la parte di sfera compresa tra due punti antipodali e due geodetiche, di ampiezza alfa tra di loro, di angolo alfa, è esattamente 2 alfa R4. Metto R uguale a 1 se non c'è scritto R. E allora, se guardate un triangolo sta disegnando se stesso sulla sfera, il suo triangolo antipodale sulla sfera, e vedete abbastanza lunule, perché dal punto A, per esempio, al punto A', che è antipodale, c'è una lunula della sfera, ma anche da B a B', che è l'antipodale di B, c'è un'altra lunula. E quando fate la superficie del triangolo e aggiungete la superficie del triangolo che ha per esempio B e C come vertici, ma il lato opposto, il punto opposto A', mettete insieme questi due, viene esattamente la lunula. Quindi queste le tre formule che ho scritto: la superficie di ABC, S vuol dire superficie, area, la superficie di ABC a cui sommate la superficie di A'BC, cioè il triangolo che ha ABC e A' come vertici, è esattamente la lunula. L'ampiezza dell'angolo in A è alfa e quindi la sua superficie è 2 alfa. Lo stesso se cambiate B in B', C in C'. Allora fate la somma di queste cose e trovate che, portate di là un po' di cose, quante in effetti, teniamo da questa parte due volte la superficie di ABC, uguale. Due volte, qua c'è alfa più beta più gamma, e portiamo dall'altra parte tutto quello che resta. Tutto quello che resta che cos'è? la superficie di ABC più la superficie di A'BC più la superficie di AB'C più la superficie di ABC'. E cercate di capire questi pezzi messi insieme che cosa fanno. Qui ci vuole un attimo di fantasia. Abbiamo ottenuto il triangolo e abbiamo aggiunto le tre mezze lunule, giusto? Che hanno quei lati del triangolo e vanno verso i vertici opposti. Ora pensate a che cosa resta della sfera. Resta l'altro triangolo dall'altra parte e i tre pezzi di lunula che vanno verso gli originali. Quindi, senza troppa fantasia, questa vedete che è metà della sfera. Perché l'altra metà è fatta uguale, è fatta col triangolo opposto e i pezzi di lunula dell'altro triangolo. Ok? Perché è fatto con ABC e diciamo le sue lunule. Il complementare sulla sfera è A', B', C' e le sue lunule. Quindi qualcosa con la stessa area. Quindi la somma di quelle tre cose è metà dell'area della sfera. Quindi morale, questo qua viene... quant'è che ho detto che è l'area della sfera? Quindi il totale viene un mezzo di 4π greco. La sfera è un caso particolare di lunula. Quindi in totale qua viene 2 alfa più beta più gamma meno pi greco. Quindi la superficie di ABC è uguale a alfa più beta più gamma meno pi greco. Questa formula potete ritrovarla anche facendo integrali. E forse lo farete anche in analisi 2, ma non è una cosa che mi appassioni particolarmente. E è più bello ricavarla così, nel senso che l'unica cosa che basta sapere è la superficie delle lunule e poi fare ragionamenti su come decompongo il triangolo con le sue lunule e vedo metà della sfera. E questo si chiama teorema di Gauss-Bonnet sulla sfera. E noi abbiamo già incontrato in realtà questa formula in un altro contesto, cioè quello della geometria ellittica. E non va confusa. La geometria sferica non è la geometria ellittica. La geometria ellittica è una geometria sul piano proiettivo, che vuol dire la sfera modulo antipodia. La sfera e la sfera modulo antipodia sono parenti, ma non sono la stessa cosa. La sfera è un'ottima superficie orientabile, il piano proiettivo, cioè la sfera modulo antipodia, non è orientabile. Le misure sono diverse, perché la sfera ha una certa superficie, il piano proiettivo no, perché è metà della sfera, è un quoziente della sfera. La lunghezza delle geodetiche è diversa, le geodetiche sono finite sia nel piano ellittico, sia nella superficie sferica. Però nel piano ellittico un punto e il punto antipodale sono lo stesso punto, quindi sono a distanza nulla. Mentre qui un punto e il punto antipodale sulla sfera sono a distanza metà di una circonferenza massima. D'accordo? Quindi non va confusa la geometria ellittica con quella sferica. Però molte formule si somigliano. Perché? Perché un triangolo nel piccolo che sia sferico o ellittico è la stessa cosa, perché se non è troppo grande non si confonde col suo antipodale. D'accordo? E questo si chiama teorema di Gauss-Bonnet sulla sfera. E cos'è che ha di interessante? Vi dice naturalmente che la somma degli angoli interni, alfa più beta più gamma, deve essere maggiore strettamente di pi greco, perché la superficie non può essere negativa, a meno che il triangolo non sia proprio tre punti allineati, allora è zero. Alfa più beta più gamma è maggiore di pi greco e la differenza... alfa più beta più gamma meno pi greco si chiama difetto sferico ed è esattamente la superficie di ABC, questo ci dice la formula. E qual è l'interesse di questa cosa? Solamente teorico in realtà, perché in pratica è difficile, però è il primo modo che vediamo di distinguere il piano dalla sfera. Metodo pratico, e pratico vuol dire intrinseco, cioè vuol dire uno che sta sulla superficie cosa fa? Misura gli angoli, fa la differenza con pi greco e vede se è zero. Se non è zero vuol dire che non è sul piano. Metodo pratico, intrinseco, con misure sulla superficie, per decidere, per vedere se siamo su un piano, o meglio, diciamo, per distinguere il piano dalla sfera. Qual è il metodo? Prendo un triangolo, misuro i tre angoli e guardo se la somma è pi greco oppure no. Se la somma non è pi greco vuol dire che la superficie non è un piano, perlomeno non è un piano. Se per tutti i triangoli quella differenza è esattamente la superficie, allora sono sulla sfera. E naturalmente dico metodo pratico tra virgolette perché naturalmente bisogna fare misure o su triangoli molto grandi o misure estremamente precise. Per esempio Gauss provava fra tre montagne, ma non funzionava ovviamente. Ok, relazioni tra lati ed angoli. Allora qui volevo andare un po' veloce perché sono cose che in realtà ho già fatto, però adesso le vediamo da un altro punto di vista. Relazioni tra lati ed angoli. Allora, i lati, abbiamo la lunghezza dei lati, diciamo sappiamo che cos'è la lunghezza del tratto di geodetica tra due vertici. E se guardate l'angolo al centro, essenzialmente ha a che fare col coseno dell'angolo al centro. Se A, B, C, che sono i vertici, li pensiamo come vettori da zero, dall'origine, cioè pensate ai punti della sfera come dei vettori, ok? Allora, a scalare C lo potete calcolare, viene R alla seconda per il coseno di P diviso R. B è la lunghezza del lato, dividete per R così potete fare il coseno. Il coseno è esattamente A scalare C diviso norma A norma C. E quindi per quello vi spiega l'R quadro. A scalare C diviso norma A norma C è il coseno dell'angolo teta. Ok? La lunghezza B è uguale a R volte teta, questo è R e questo è R. Quindi A scalare C è R quadro per il coseno della lunghezza del lato diviso il raggio della circonferenza. e senza grande fantasia scoprite che A scalare B è R alla seconda per il coseno di C diviso R e B scalare C è R alla seconda per il coseno di A diviso R. Quindi perlomeno sarei tentato di cancellare questa cosa che ho scritto perché questa cosa che ho scritto serviva solo per giustificare la formula, ma è una questione più mentale che altro. Quindi diciamo gli cambio il colore. Gli metto la nuvoletta e serve solo per capire questa prima formula e le altre di conseguenza, d'accordo? Allora, con questo calcoliamo A, B e C piccoli, cioè i lati, le lunghezze dei lati, conoscendo i tre vertici A grande, B grande e C grande. Che cosa possiamo fare per gli angoli invece? L'angolo alfa, coseno di alfa. Cioè l'angolo al vertice A. L'angolo al vertice A è l'angolo tra i lati AB e AC, cioè tra i due lati che partono dal vertice A. D'accordo? E quindi è l'angolo tra i piani OAB e OAC. Guardate l'origine, sono i due piani che stanno tagliando le due geodetiche. Giusto? L'angolo tra due piani, come lo calcoliamo? L'angolo, sì, il coseno dell'angolo naturalmente. E lo calcoliamo come l'angolo tra i vettori normali ai due piani. E quali sono i vettori normali ai due piani? O A o B, per esempio. I due vettori sono esattamente A e B. I due generatori del piano sono i vettori O A e O B, cioè A e B pensati come vettori. Il normale è A vettore B e A vettore C. Avete i due punti sulla sfera A e B. Qual è il piano che contiene A e B? È il piano per l'origine OAB, quindi è generato da quei due vettori A e B. Qual è il vettore ortogonale? È il prodotto vettore di A e B. Quindi cos'è che dovete fare? Dovete fare questo conto. A vettore B, prodotto scalare, prodotto scalare A vettore C, diviso la norma di A vettore B per la norma di A vettore C. Questo è l'angolo tra i due piani perché è l'angolo tra i vettori normali ai due piani. E quello è l'angolo tra le due geodetiche nel punto A. Ora, queste formule più o meno sappiamo come fare. Fare il prodotto scalare, vengono dei determinanti, giusto? Perché il prodotto scalare è due prodotti vettori. Per esempio sotto viene la norma di A vettore B, quindi viene per la formula di Lagrange viene un determinante in cui c'è A scalare B al quadrato meno il prodotto norma A norma B. Comunque se riguardate le formule, a parte che qui ci sono delle radici quadrate, però prendete il determinante A scalare B, A scalare A, A scalare B, A scalare B, B scalare B, alla 1/2. Lo stesso qui, A scalare A, A scalare C, A scalare C e C scalare C, alla 1/2. E sopra che cosa c'è? C'è A scalare A, A scalare C, A scalare B, B scalare C. Quindi viene A scalare A che vale 1. Pardon. A scalare A vale R al quadrato. Giusto? Perché questi sono punti sulla sfera di raggio R. Però dopo dovrebbe essere diviso per R al quadrato, perché l'angolo non dipende dalla sfera in cui siete. E quindi fate finta di niente. Allora, A scalare A facciamo finta che valga 1. Poi B scalare C che cos'è? B scalare C è il coseno di A diviso R. Allora qui dovrei scrivere A scalare A che moltiplica B scalare C meno A scalare C che moltiplica A scalare B, diviso le radici quadrate di cose del tipo A scalare A che moltiplica B scalare B meno A scalare B al quadrato, e qui una radice simile. Però A scalare A è R quadro, però dopo si semplifica con quello che c'è sotto, non c'è problema. B scalare C che cos'è? B scalare C l'avevamo scritto prima da qualche parte, R quadro per coseno di A diviso R, poi l'R si semplifica, quindi coseno di A diviso R, coseno di A diviso R meno coseno di B diviso R che moltiplica il coseno di C diviso R, diviso che cosa? La radice quadrata di qualcosa in cui c'è scritto 1 per 1, sarebbe scritto R alla seconda per R alla seconda, poi si semplifica, 1 meno il coseno di C diviso R al quadrato. E qui è la radice quadrata di 1 meno un coseno al quadrato di B diviso R. E questo che cos'era? Era il coseno dell'angolo alfa. Allora mettiamo in evidenza le formule interessanti. Abbiamo le formule che ci dicono e quanto valgono le lunghezze, i coseni delle lunghezze in funzione dei punti, e abbiamo questa formula che ci dice quanto vale il coseno di alfa essenzialmente in funzione delle lunghezze dei lati. E guardate che questa formula potete scriverla anche così: il coseno di A diviso R meno il coseno di B diviso R per il coseno di C diviso R diviso, e questi qua posso definire che è il seno di C diviso R e il seno di B diviso R. Allora, allo stesso modo calcolerete il coseno di beta, che sarà una cosa del tipo usate il coseno di B diviso R meno il prodotto degli altri coseni, diviso i seni A diviso R e C diviso R, e lo stesso per coseno di gamma. Ecco, notate che in questo modo ci arriva essenzialmente gratuito il teorema di Carnot sulla sfera. E perché che cosa deve dire il teorema di Carnot? Deve dire quanto è lungo un lato conoscendo gli altri due e l'angolo compreso tra gli altri due lati. Giusto? Allora, per esempio, quale leggiamo? Leggiamo il coseno di A diviso R. Il coseno di A diviso R, come si trova? Si trova portando i due seni dall'altra parte e portando il prodotto di coseni di A. Quindi viene il coseno di B diviso R per il coseno di C diviso R, a cui si aggiunge il prodotto dei seni moltiplicato per il coseno di alfa. Adesso alzo dalla formula che sto adesso mandando fuori schermo, ricavate quanto vale il coseno di A diviso R, i due seni li mandate di là e vi viene questa. E naturalmente anche il coseno di B diviso R avrà la sua formula e il coseno di C diviso R avrà la sua formula. Questi sono gli enunciati del teorema di Carnot sferico. Di nuovo, li abbiamo già trovati in geometria ellittica, ma ricordate che in quel caso il significato è un po' diverso, perché la lunghezza dei lati al massimo è la metà di quello che abbiamo adesso. E naturalmente, se R tende a infinito e si usa Taylor, allora queste formule tendono al teorema di Carnot euclideo. Questa è un'altra cosa che abbiamo già visto sviluppando semplicemente la Taylor coseni e seni. Quello che succede è che quando R lo fate andare a infinito, buttate via alcuni termini, calcolate il limite e il limite è esattamente la formula euclidea. Naturalmente da questo ricavate subito Pitagora sferico, che vi dice essenzialmente alfa è uguale a pi greco mezzi, se e solo se coseno di alfa è uguale a 0, se e solo se il coseno di A diviso R è uguale al prodotto dei coseni degli altri due lati, coseno per coseno. Naturalmente qui non ci sarebbe nessuna difficoltà ad avere triangoli con tre angoli retti. Prendete un quarto dell'equatore, il polo nord, e avete dei triangoli in cui ogni lato ha come lunghezza il prodotto degli altri due, dei coseni degli altri due, naturalmente questo. Vi lascio per esercizio, già che ci sono, di ricavarvi il teorema dei seni sferico. Il teorema sferico dei seni si ricava allo stesso modo, cioè abbiamo i coseni, calcolate uno meno cos quadro e vi accorgerete che viene una funzione abbastanza simmetrica dei lati. Basta dividere per i seni, viene una funzione costante che non dipende dal lato per simmetria. E allora questo è un problema. Calcola il seno di A diviso R al quadrato è uguale a 1 meno coseno al quadrato di A diviso R e viene funzione simmetrica di ABC. Dividendo per il seno di alfa quadro viene una funzione che non dipende più dal lato, quindi sono tre uguali e potete vedere anche quanto vale in effetti. Dopodiché, è una cosa che non vi ripeto questa, però perché essenzialmente da un punto di vista formale è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto in geometria ellittica. Abbiamo certe funzioni che legano le misure dei lati alle misure degli angoli. C'è un modo formale di invertirle che vi dice quanto sono le misure degli angoli in funzione delle misure dei lati. E vengono i teoremi duali della geometria ellittica, qui si chiamano i teoremi polari perché è polare rispetto alla sfera. E quindi problema: come in geometria ellittica usiamo uno yoga standard per passare da formule del tipo alfa uguale a meno bc diviso radice di 1 meno b quadro, radice di 1 meno c quadro, beta uguale b meno ac diviso stessa cosa, a calcolare quanto vale a. A viene qualcosa tipo alfa più beta gamma diviso radice di 1 meno beta quadro, radice di 1 meno gamma quadro, eccetera. E come si passa? Si passa calcolando essenzialmente quanto vale alfa più beta gamma. Alfa più beta gamma, dovete fare un sacco di conti e vi viene fuori che è qualcosa del tipo A moltiplicato per qualcosa, da cui ricavate quanto vale A. E allora, come in geometria ellittica, usiamo lo yoga standard per passare da queste tre formule a queste tre formule e ottenere i teoremi duali o polari di Carnot, Pitagora e Seni. E però il teorema dei Seni è autoduale, come al solito. Quindi questo è un piccolo esercizio, l'abbiamo già fatto nel primo semestre, nel caso della geometria ellittica, quindi vi lascio da riscoprirlo, diciamo, non c'è niente di nuovo da imparare. Ecco, invece quello che c'è di nuovo da imparare, non riusciamo a farlo tutto oggi, però cominciamo perché è il primo caso in cui faccio conti espliciti, diciamo, di isometrie. Allora, intanto comincio con un piccolo problemino per tutti. Noi abbiamo visto il piano in coordinate cartesiane e la prima forma era 1, 0, 0, 1 e in coordinate polari e la prima forma come era fatta? Usiamo rho e teta, qualcosa del tipo 1, 0, 0 e c'era qualcosa che però non era 1 là. Giusto? C'era un coseno al quadrato forse di qualcosa? O c'era un rho al quadrato? E vedere che, siccome il piano è comunque il piano, la prima forma è la stessa, evidentemente cosa deve succedere? Deve succedere che il passaggio da coordinate polari a coordinate cartesiane e viceversa è un'isometria tra la forma scritta in coordinate polari e la forma scritta in coordinate cartesiane, giusto? Vedere che la trasformazione di coordinate è isometria tra quelle due matrici della prima forma. Cioè dovete scrivere la trasformazione di coordinate da cartesiano e polare o viceversa, questo lo sapete fare. Fate lo jacobiano di quella mappa, che è una matrice 2x2, e dopo controllate che lo jacobiano trasposto moltiplicato a una delle due G, moltiplicata all'altra, viene l'altra G. Giusto? Questo vuol dire essere un'isometria tra quelle due forme. Questo è un problemino di allenamento. E noi facciamo cose più serie, facciamo le proiezioni della sfera. Allora, la sfera ha una curvatura che è costante, 1 su R quadro, e non è nulla. Quindi non può essere isometrica al piano. Non possono esistere isometrie tra piano e sfera per il teorema di Gauss. Due superfici isometriche hanno la stessa curvatura. il piano a curvatura 0, la sfera a curvatura 1 su R quadro che non è 0, quindi piano e sfera non sono isometriche, non possono esistere isometrie tra piano e sfera. Però esistono naturalmente funzioni tra piano e sfera, e che tipo di informazioni geometriche conservano è interessante. Allora, proiezioni della sfera, ce ne sono alcune interessanti, anzi vi faccio la lista e ne vediamo alcune. Allora, la proiezione stereografica vedremo che è interessante. La proiezione centrale vedremo che è interessante, e la proiezione ortogonale non so se la vediamo, ma è meno interessante. Allora, queste sono proiezioni su piani. Poi ci sono proiezioni cilindrica, assiale, cilindrica centrale, e ci sono anche proiezioni coniche, cioè su coni. Queste due proiezioni sono su cilindro. E naturalmente l'interesse di tutte queste cose è essenzialmente geografico. Se voi volete avere una carta geografica, se siete nel piccolo cerca un piano, ma se dovete navigare sugli oceani no, che non è un piano. E come rappresentare una sfera su qualcosa che potete piegare e mettere in tasca, cioè una carta, cioè un piano, è un problema. Di queste proiezioni, le proiezioni sui piani sono quelle più interessanti, naturalmente perché sono le carte geografiche. Le proiezioni sui cilindri, vedremo che cilindro e piano sono isometrici. Interessante è soprattutto la cilindrica assiale per un motivo tecnico, cioè che questa proiezione è una proiezione isoareale. Allora, forse metto anche anticipo, faccio un po' di spam, pardon, come si chiama? Quando non anticipa i film è? Spoiler. Cilindrica assiale è isoareale. La stereografica è conforme. Cioè la proiezione stereografica conserva gli angoli. E la proiezione centrale ha una proprietà essenzialmente strana, che è questa. Manda geodetiche in geodetiche, ma non conserva le distanze. Questa manda geodetiche in rette, geodetiche in geodetiche, ma ovviamente non è isometria. Non è isometria. Perché non può esserci un'isometria col piano. E, dopodiché, almeno vi accennerò a che cos'è invece un'altra proiezione sempre sul piano, che però non è una proiezione. Quella che si usa più spesso è la proiezione di Mercatore e mappa di Mercatore. La maggior parte delle nostre carte geografiche sono Mercatore modificati, quindi non sono nessuna delle proiezioni standard. Ok, allora cominciamo con la prima, proiezione stereografica. E intanto che cos'è? È la mappa che va da S2, tolto il polo nord, verso il piano, e pensate il piano equatoriale, Z uguale a 0, ma non ha molta importanza questo, basta che sia un piano parallelo a quello. Prendete un punto qualsiasi e lo mandate in polo nord, punto, su il punto intersecato col piano pi greco. Allora, il modo più facile in cui io riesco a fare i conti è pensare la cosa così. Sì, non sono Giotto, quindi i cerchi non vengono. Pensate che questa sia una sezione della sfera, che questo sia il polo nord, che questo sia il punto P sulla sfera. Noi lo identifichiamo con l'alzo che si chiama teta, giusto? Questo è l'angolo teta. E quando noi vogliamo calcolare la proiezione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il sup e calcolare questo. Quello è il punto che ci interessa. E che cosa facciamo? Facciamo un po' di geometria elementare dei triangoli. E scriviamo qualcosa del tipo... uno sta a Rho come... questo sarebbe 1. Questo sarebbe Rho. Voglio calcolare dove va a finire la proiezione. E guardate il triangolino che c'è sopra. E al posto di 1 c'è l'altezza. Quell'altezza che cosa sarebbe? Sarebbe qualcosa del tipo 1 meno il seno di teta, mi sembra. Sta alla base che è il coseno di teta. Ecco, questa cosa dovrebbe dirvi quanto è Rho. Allora, usando queste informazioni, un punto sulla sfera, le carte della sfera le usiamo guardando teta e l'angolo Φ. Dov'è che viene mandato? Viene mandato in un punto che ha un certo Rho, il quale Rho, secondo me, ho scritto che è coseno di teta diviso 1 meno seno di teta. Vediamo se è giusto. Ricavate Rho da questa parte. 1 diviso Rho è 1 meno sen teta diviso cos teta, quindi sì, ok. E poi angolo Φ. Usando coordinate sferiche sulla sfera e coordinate polari, Rho, e bisognerebbe scrivere teta, ma scriviamo Φ sul piano. Quindi la proiezione stereografica scritta con la parametrizzazione che stiamo usando, usiamo la parametrizzazione con teta e Φ sulla sfera e la parametrizzazione con Rho e l'angolo Φ sul piano, cioè equazioni polari sul piano. Allora, cosa succede? Che un punto della sfera, quando viene proiettato giù, l'angolo Φ è lo stesso, perché è l'angolo sul piano XY. E invece Rho diventa quella combinazione cos teta diviso 1 meno sen teta. Ok? Quindi, se volete studiare la proiezione stereografica, quello che conviene fare è usare la carta sferica sulla sfera, carta polare sul piano. Allora scriviamo subito la funzione, manda teta Φ in cos Φ meno diviso 1 meno sen teta Φ. Calcolare la jacobiana di questa mappa è piuttosto facile. E ci ricordiamo che sulla sfera la G in queste coordinate che cos'è? 1, 0, 0 coseno al quadrato di teta, mi sembra. E la G sul piano, la G1 sul piano, quanto viene in queste coordinate? Una cosa è tipo 1, 0, 0 e Rho alla seconda. Allora, chiamiamo questa pi greco, questa è la mappa pi greco, calcoliamo il de pi greco, qui sono molto sportivo con le notazioni, de pi greco vuol dire calcolo la jacobiana. Quanto viene la jacobiana? Io ho provato a calcolarla e secondo me viene 1 diviso 1 meno sen teta, 0, 0. Dunque devo fare la derivata rispetto a teta e la derivata rispetto a Φ, quindi qua viene 1. La derivata rispetto a teta di cos teta diviso 1 meno sen teta. Allora c'è 1 meno sen teta al quadrato, al denominatore, e poi bisogna guardare al numeratore cosa viene. Viene la derivata del coseno per 1 meno seno, meno il coseno per la derivata del denominatore, che però porta il coseno al quadrato. Quindi capite che qualcosa si semplifica, fate i conti, spero che siano giusti. Ok. E allora? Dp greco trasposto che moltiplica gdp greco del piano per dp greco, che cosa verrebbe? Allora, 1 diviso 1 meno sin teta, 0, 0, 1, trasposto, che moltiplica gdp greco, però dovrei calcolarlo sulla rho deve essere funzione di teta e phi, naturalmente alla seconda, e poi 1 diviso 1 meno sin teta, 0, 0, 1. Dovrei fare questo conto e vedere che cosa c'entra questa cosa con la g della sfera. Ho preso la jacobiana trasposta per la matrice del piano, per la jacobiana. Se per caso questa funzione, che è una funzione di teta e phi, venisse esattamente la prima forma della sfera, vorrebbe dire che è un'isometria. Cosa impossibile, ovviamente. Ok? Quindi proviamo a calcolare quanto viene. Vediamo, io ho fatto i conti. Allora, 1 diviso 1 meno sin teta, 0, 0, 1. Qua c'è 1, 0, 0. Quanto vale rho? Rho è coseno al quadrato di teta diviso 1 meno seno al quadrato di teta. No, perdon, 1 meno sin teta al quadrato. E dopo da moltiplicare per 1 diviso 1 meno sin teta, 0, 0, 1. Quindi il risultato cos'è alla fine? Allora, 1 diviso 1 meno seno di teta alla seconda, 0, 0, e coseno al quadrato diviso 1 meno seno di teta alla seconda. Quindi viene 1 diviso 1 meno seno di teta al quadrato, si raccoglie, e diventa 1, 0, 0, coseno al quadrato di teta. Ecco, cos'è che è successo? È venuto un coefficiente che moltiplica il g della sfera. E quello che mi interessa farvi vedere è come si fanno i conti per confrontare le due forme di qua e di là. Prendo la forma del piano, faccio jacobiana trasposta per la forma per la jacobiana, tutto calcolato sulla sfera, e dopo confronto questo con quello della sfera. E guardate cos'è arrivato. È arrivato che a meno di un multiplo che dipende dal punto è esattamente la forma sulla sfera, la prima forma della sfera. Questo cosa vi dice? Vi dice che pi greco, la proiezione, è una trasformazione conforme, perché manda la prima forma del piano in un multiplo della prima forma sulla sfera. Il multiplo dipende da punto a punto, ma questo non ha importanza, gli angoli si calcolano punto per punto. Dunque, la proiezione pi greco è conforme, perché il dp greco trasposto g del piano dp greco è un multiplo del g della sfera. Questo significa non rispetta le distanze, ovviamente, perché non è la stessa forma, però rispetta gli angoli. Quindi è una trasformazione conforme. Bene, allora domani velocemente andiamo a vedere le altre proiezioni, però se volete potete già guardarle. La proiezione centrale è quella che prende il centro della sfera e la sbatte su un piano tangente, e la proiezione invece ortogonale è quella che prende i punti della sfera e li manda giù ortogonalmente sul disco. Provate a fare lo stesso tipo di ragionamenti, cioè a scrivere in coordinate, calcolare lo jacobiano e vedere cosa succede. E ci vediamo domani, allora continuiamo domani. Prego.
Sì, la settimana scorsa avevo lasciato come problema da calcolare l'angolo tra i vari problemi che ha lasciato, calcolare l'angolo tra due linee asintotiche sui punti iperbolici di una superficie. Okay. Così da avere